Esiste un'arte della paura. E chi sono oggi i cosiddetti signori della paura? L'edizione 2019 delle Eranos Young Lectures intende riflettere sulle forme della paura ai giorni nostri, ponendo le seguenti domande. Ma ce ne sono anche altri di interrogativi. Per esempio, di che cosa è il nome paura oggi? Perché ci sono momenti in cui sembra conveniente e a chi alimentare il sentimento della paura attraverso una o più meno raffinata messa in scena di orizzonti della minaccia. Insomma, interrogativi cocenti, difficili, che possono avere vari tipi di risposta, anche, come dire, da vari punti di vista diversi. Ebbene, questa sera avremo un punto di vista filosofico. Abbiamo al telefono la professoressa Enrica Lisciani Petrini. Benvenuta al nostro programma.
Buonasera, grazie, grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Buonasera.
Allora, questa sera l'incontro, la sua conferenza è intitolata Paura e potere.
Sì.
Allora, e la sua è una relazione di tipo quasi storico, no? Sulla paura, ovvero comprendere attraverso una lettura antropologica della paura, della morte che contraddistingue l'uomo dagli animali. Ci spieghi un po' meglio?
Sì. E intanto, essendo la prima delle conferenze dedicate a questo tema della paura, vorrei cercare di disegnare uno sfondo storico-tematico, appunto, e parto proprio dalla radice antropologica, come peraltro il programma stesso del ciclo si propone di fare, e cioè dal fatto che l'essere umano vivente è la specie che più delle altre, anzi sicuramente, e la sua caratteristica ha il senso della morte. Ora, questo non significa che gli altri animali non abbiano anche questa paura della morte, ma più che altro con il rischio di vita, tant'è che un animale può passare accanto alle spoglie di un animale della propria specie senza provare ribrezzo o dolore. Invece la nostra specie si è caratterizzata fin dagli esordi primordi proprio per la paura della morte, per la consapevolezza del destino di morte che caratterizza quindi l'essenza umana. Ebbene, proprio su questo nucleo ancestrale, primordiale e determinante della nostra cultura, della nostra specie, della nostra essenza, su questa paura si è impiantato fin dall'inizio il lavoro del potere. Il potere lavora sulla paura della morte proprio per poter creare, per fare comunità e proteggere gli individui dalla paura o meglio, dall'aspirazione alla sopravvivenza e quindi la paura della morte. Naturalmente questa paura della morte può essere utilizzata in vari modi, come del resto mi pare anche lei diceva all'inizio, no? E cioè c'è un modo di utilizzare la paura della morte minaccioso, per cui bisogna creare un nemico che porti questa minaccia e quindi proteggere l'individuo in modo identitario, chiudendolo nel perimetro della propria identità e della propria individualità, ed è un po' il tragitto teorico che fa per esempio Hobbes, il teorico dello Stato moderno, come sappiamo, no? Il quale fin dall'inizio lavora proprio su questo nucleo incandescente, la paura della morte e ciò che crea il conflitto naturale tra gli uomini, e a questo conflitto risponde il potere proteggendo gli individui e quindi proteggendoli, assicurando loro la sopravvivenza, ma come? Attraverso un gesto di protezione, di chiusura identitaria che scinde le relazioni dei singoli fra loro. Ecco, a questo tipo di uso della paura, potremmo dire negativo, ci sono altri filosofi, a partire da Machiavelli, arrivando fino a Nietzsche e soprattutto, dal mio punto di vista, a Merleau-Ponty. Voglio ricordare che Nietzsche e Merleau-Ponty sono entrambi attenti lettori di Machiavelli, non a caso. Ecco, questa filiera di pensatori, a mio parere, consente di pensare un uso della paura, cioè del conflitto fra gli uomini, produttivo e affermativo.
Io stavo pensando mentre la ascoltavo, adesso ha citato Merleau-Ponty, un filosofo diciamo modernissimo, contemporaneo. Stavo pensando al fatto che lei è praticamente la maggiore interprete di un altro filosofo francese di origine ebraica, Yankelevich. E ho pensato alla sua vita, al fatto che ha partecipato alla Resistenza, che in là con gli anni, con entusiasmo, invece aderì al movimento del 68, senza paura, appunto.
Sì, infatti.
E allora, oggi chi sono i signori, non tanto quelli senza paura, come magari Yankelevich, ma chi sono i signori della paura oggi?
Ce ne sono purtroppo parecchi che stanno ritornando, perché, come dicevo prima, il potere usa la paura per poter dominare i singoli e per poter soprattutto praticare delle chiusure identitarie protettive e immunizzanti. Di questi esempi nella storia ce ne sono stati molti e oggi lo ritroviamo, questo stesso gesto politico, nel sovranismo, secondo me. La politica sovranista contemporanea ha proprio questa caratteristica di riprodurre le paure ancestrali, di continuare o meglio a usare ad arte la paura ancestrale dell'uomo rispetto alla morte, rispetto alla propria sicurezza, e quindi lucrando su questo senso di paura ancestrale viene riprodotto ad arte il nemico. Naturalmente il nemico è sempre l'altro, sempre lo straniero, sempre il diverso, e quindi si producono meccanismi politici di chiusura, e vedisi tutti i muri, addirittura i fili spinati. Pensiamo al valore simbolico che ha il filo spinato, no? Cioè quello di lacerare, ferire, far sanguinare i corpi. Quindi questo è molto simbolico da questo punto di vista.
O certi muri che si vorrebbero, ma che forse non si riescono a fare. Lucrare, un verbo usato in senso figurato, ma come dire, è evidente che per esempio ci guadagnano, raccolgono voti questi signori della paura. Io la ringrazio, professoressa Lisciani Petrini. Voglio ricordare l'appuntamento fra un'ora e un quarto al Monte Verità, nell'auditorium Ernst Jung Lectures, Paura e Potere. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei, grazie ai suoi ascoltatori. Buonasera.